Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati da Non Esperti di Calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì alle 18 ci trovate qui su Radio Oltrelago.
Una scorpacciata di calcio.
Calcio, emozioni, football e una prima parte di stagione che se n'è andata.
Sì,
di Serie A.
Girone è andata che è finito.
E oggi imposteremo la puntata in maniera diversa, impostando, prendendo ogni squadra e dando un voto
al
personale. Sì, al girone d'andata, a quello che stanno facendo adesso, 19 partite già sono passate, siamo di nuovo alla seconda puntata del 2024, gli auguri già ripetuti che abbiamo fatti la scorsa, e di puntata, secondo me è doveroso, tra l'altro, velocemente, ecco, magari commentare le partite che ci sono state, velocemente, più che altro citando i risultati, e poi parliamo delle squadre in generale, della classifica. Due squadre praticamente al comando, tante che si lotta a retrocessione e la lotta Champions Europa in generale molto molto agguerrita. Allora partiamo, come ho detto, velocemente dicendo i risultati della giornata, no? Si inizia venerdì con Bologna-Genoa
che uno finisce pari. Bologna ha una fase calante,
fisiologica.
Fisiologico, però una squadra che non molla mai, hanno pareggiato all'ultimo, si entra nella zona dei Silvestri, che non è la prima volta e fa un gol all'ultimo, però ha affrontato almeno una squadra in ripresa, devo dire, perché il Genoa nelle ultime settimane si era ripresa, ha avuto anche lei una piccola
flessione,
però bene. Il Bologna comunque finisce il girone andato al quinto posto, cioè avrebbero messo la firma col sangue probabilmente.
Andiamo avanti, Frosinone-Monza che finisce 2-3. Qua ecco invece il Frosinone che nelle ultime settimane sta un pochino calando dopo una prima parte, dopo in realtà tre quarti di stagione fino adesso molto molto positivo, ultimamente un po' meno, però ci può stare secondo me anche qua fisiologico. Un Monza che invece conferma le ottime cose fatte. Lecce-Cagliari 1-1, anche qua due squadre che diciamo da un lato e dell'altro va bene così, in senso, secondo me Lecce ha iniziato benissimo, sta rallentando, però comunque ha quei punti che la stanno salvando e la stanno facendo andare abbastanza tranquilla. Cagliari invece inizio disastroso di campionato e adesso grazie a quel demone in panchina si sta riprendendo. Sassuolo-Fiorentino 1-0 e qua voglio tu mi dici due piccole cose.
Beh, è stata una partita divertente, devo dire, le squadre hanno giocato come al loro solito, a viso
non so
aperto.
Perché hanno annullato il gol, vabbè, fuori gioco sul calcio d'angolo, non lo vedevo, un errore clamoroso, cioè vabbè.
A proposito di errori, dopo ci arriviamo.
Infatti l'ho skippata quella partita.
La Fiorentina è una squadra che, ecco, nelle ultime settimane le stava dicendo anche parecchio bene.
Molto bene.
Non tanto per i risultati quanto per le palle gol che creava. Probabilmente un tiro ha fatto le ultime tre partite, tre gol, mentre gli avversari creavano. Però, insomma, anche la Fiorentina chiude il girone andato al quarto posto. Avrebbero anche loro messa la firma al sangue. La squadra si presenta con Cagliode, con dei giocatori, insomma, abbastanza scarsi.
Beltrano.
Normali, non mediocri per quanto mi riguarda.
E dopo infatti ne parliamo, ne approfondiamo, sì. Squadra che invece nonostante tutto, nonostante i problemi, nonostante terza da sola è il Milan, che a proposito di terza ne fa 3 all'Empoli, che invece disastroso, 3-0 senza discussione dal primo minuto di partita, senza discussione anche il 3-0 del Torino sul Napoli. E dopo parleremo tanto del Napoli, sta partita velocemente dico la mia, secondo me questo è proprio l'esempio, soprattutto il point maximum di veramente il declino del Napoli, da una squadra che 7 mesi fa era probabilmente tra le più forti d'Europa, tra le più ingiocabili in Europa, e che oggi invece è a un punto di non ritorno, secondo me.
Sì, prima cosa, il Milan devo dire che è in netta ripresa nelle ultime settimane, si sta cercando di creare alla fine dell'anno senza problemi con Pioli, per poi cambiare progetto tecnico. In pole position pare esserci Antonio Conte, secondo me ha buone possibilità di andare al Milan. E quindi il Milan è terzo in termini di punti, anche di proiezione, finì il campionato 80 punti, secondo me è tanta roba, soprattutto per quello che è successo a un certo punto, per i risultati, per i malumori, per quello che si dice a Pioli. Comunque se fa 80 punti con la rosa che ha non gli si può dire tanto, cioè secondo me il problema è sono quelle due davanti che corrono, che hanno una proiezione di 90 punti, 92 punti, stanno facendo
una di 92, una di 96,
Milan,
spaventose.
Milan invece di 80 proiezione poteva avere magari 85, però sta là. Cioè Milan poteva avere forse 4-5 punti, però Il Napoli, lo diciamo da settimane, ormai dopo l'errore di Garcia se ne è fatto un altro ancora più grande, che è stato quello, per quanto mi riguarda, di aver preso Walter Mazzarri, allenatore, insomma, finito, dopo poi argomentiamo.
Andiamo avanti. Torino,
sì.
No, bene il Torino, che qua, ripeto, è sempre quel rammarico, da me nel Juventino manco troppo, però è una squadra che secondo me può sempre fare quel passetto in più, non lo fa mai. Udinese-Lazio 2-1 per la Lazio, vittoria importantissima a proposito di squadra in ripresa, una squadra che anche qua ha iniziato malissimo a un certo punto della stagione, anche tredicesima per 2-3 giornate di fila, adesso invece clamorosamente è settima davanti a tutte le altre, diciamo così, tipo Roma, Napoli, eccetera. Alla fine il giro d'andata anche qua, secondo me, cioè, a un certo punto ci avrebbero firmato col sangue per essere in questa posizione in questo momento della stagione. Poi dopo, Leo, approfondiamo, so che tu hai tanto da dire. Tanto da dire ne avremo anche sulla Juventus, che vince 2-1 la Salernitana, paradossale rispetto al 6-1 in Coppa Italia di 4 giorni prima rispetto a quando hanno giocato. La Juventus vince 2-1, ancora agli ultimi minuti, ancora con Vlahovic. Resilienza assurda di una squadra che sta facendo, secondo me, per il livello della rosa, e questo più che altro me l'ha detto Leo a me, quindi riporto come ha detto lui, microfoni spenti, veramente una cosa clamorosa. E non so se vuoi aggiungere qualcosa, ma tanto ne parleremo dopo.
Per quanto riguarda Lazio, velocissimi, poi dopo argomentiamo. Sicuramente è in ripresa, però il girone è andato abbastanza scadente, vediamo. Però la Lazio è in netta ripresa. Per quanto riguarda risultati e prestazioni, non lo so. La Juve, lo stiamo dicendo all'inizio dell'anno, tutti praticamente dicono, sperano alcuni, che possa fallire prima o poi.
Più speranza, secondo me.
È più una speranza per alcuni. La Juventus però
sta lì.
Sembra sempre, no, ogni tanto dici la perde sta partita, invece poi vincono sempre. Lo stoicismo veramente di questa squadra, che comunque non molla. È vero, gioca una volta a settimana, però insomma Allegri, se alla fine dell'anno dovesse fare con questa rosa 90 punti, penso sarebbe anche non vincendo lo scudetto, anche non vincendo lo scudetto,
anche 85-90,
sarebbe forse il più grande risultato che ha ottenuto in carriera, paragonandolo alle rose che ha avuto in passato, sia col Milan che con la sua prima avventura alla Juve.
Questo ci può stare. Poi qua passiamo altre due squadre di zona Europa, di calda, ma non solo. Roma-Atalanta, l'ultima che poi ha chiuso questa giornata, che finisce 1-1. Qua dopo ne parleremo anche un pochino. Da segnalare l'esordio di Huijsen, che viene appunto dalla Juventus, difensore interessantissimo, 2005, e molti 2005 stanno uscendo, mi viene a mente la Juventus, Yıldız, ma anche tipo Arda Güler nel Real, che poraccio non riesce mai a giocare, ma sembra un'annata buona quella del 2005, come Pevini, lo è stato 2009-2006, con 2005 qua nel calcio sembra tanta roba. L'Atalanta che lotta, alla fine strappa un pareggio, più che altro la Roma in ripresa, anche se la Roma qua poteva fare di più secondo me. Ti chiedo velocemente una piccola impressione sulla partita e su Huijsen, che anche se ha giocato soltanto 45 minuti sembra già dare certezze, e soprattutto in una fase, quella difensiva a Roma, che quest'anno barcolla più del solito.
Sì, è vero, barcolla più del solito. La Roma fa la miglior partita della stagione, del girone d'andata. La squadra inizia forte subito, nonostante poi qualche minuto dopo il gol di Coop Miners, che poteva dare la sensazione, no, di una Roma in calo anche dal punto di vista proprio mentale, no? Prendi, dopo inizi bene, dopo 7 minuti prendi proprio il gol.
Anche se c'è da dire, bellissimo gol, cioè fa un cross Milan, un clamoroso, bel colpo di testa.
Sì, Kasdorp se lo perde, ma non è un caso, non è una cosa nuova. E, no, la Roma fa una gran partita, soprattutto la Roma in questa fase, io ti metto le ultime tre partite, Napoli, Juve e Atalanta. La Roma mi dà la sensazione di essere cambiata, di aver cambiato pelle, di essere una squadra che vuole attaccare di più. Secondo me Bove deve fare tutte le partite che può, se sta bene Bove deve giocare, perché è l'unico giocatore che dà dinamismo insieme a Renato Sanchez, che purtroppo è un ex calciatore, ormai non è più nulla, spero sia almeno una persona, ecco, sia vivo, perché manco si sa se è vivo. Sono contento della prestazione, poi dopo entreremo più nel dettaglio. Se analizziamo la classifica della Roma, 8 punti rispetto all'anno scorso, ne avevi fatti 37 facendo un gran girone d'andata, perché oggi se la Roma avesse avuto 37 punti era da solo al quarto posto, a meno 2 dal Milan, terza, quindi insomma finisce male questo girone d'andata in termini di punti, però stai lì, lotti, vediamo. Io comunque continuo a pensare che per la Roma sarà complicatissimo arrivare in Champions, perché le prime due giornate con Verona e Salernitana purtroppo hanno anche pregiudicato la classifica, quello poi è venuto dopo. L'Atalanta, brevemente, è in linea con quello che fa. vince alcune partite, non, insomma una squadra strana da affrontare. Sicuramente ha perso ormai il guizzo, la qualità, l'intensità che aveva qualche anno fa. A me fa ridere sentire alcuni che dicono l'Atalanta gioca un grande calcio. L'Atalanta non gioca più un grande calcio almeno 2-3 anni, è diventata una squadra molto più anche prevedibile, bravo, non mi veniva il termine, prevedibile, lenta, non ha, ha dei giocatori importanti poi, perché se pensi a Koopmeiner, nel suo stesso Scamacca, Lookman, una squadra che comunque ha qualità, però è prevedibile, non è più, non ha più quell'intensità, ecco.
Andiamo avanti su una partita che di comune accordo, e qua lo dico perché giustamente, sapendo la mia fede juventina, si potrebbe giustamente, come lecito, pensare che io abbia voluto fare questa apposta, abbiamo scelto insieme, sia io che Leone, di farlo. E questa decisione di mettere e analizzare Inter-Verona velocemente alla fine, non tanto la partita, finisce 2-1 per l'Inter con un rigore alla fine sbagliato al centesimo, 200 cose, per segnalare una cosa: l'arbitro, il signor Michael Fabbri e Luigi Nasca, che invece stava al VAR, sono stati tutti e due belli che sfanculati, in termine molto romano ma molto italiano, elegante, scusate, perdonatemelo, mandati a fanculo in Serie B, come è giusto che sia secondo me, perché qua c'è una cosa da segnalare. Vorrei che ce ne parli tu, Leo, di ciò che è successo, perché c'è un gol dell'Inter viziato nettamente, che potrebbe veramente alla fine cambiare tanto. E qua c'è anche da dire che molti ex arbitri, molti ex giocatori hanno parlato di questo episodio, e hanno anche molti parlato giustamente dell'episodio settimana scorsa a Genoa, dove l'Inter pareggia con un gol viziato da un fallo nettissimo di Bissek. E adesso io sono il primo che non parla di complottismo o altro, e perché secondo me è puramente un caso che sia successo all'Inter in due giornate di fila, che due episodi siano andati nettamente a favore, però sono successi. E non è perché è stato l'Inter, perché ne avremmo parlato, i vostri successi, tipo come abbiamo parlato la stagione scorsa, più e più volte, di Lecce Monza, di quel doppio fallo di mano non fischiato clamoroso, lì ne parliamo per più giornate. Qua però c'è da segnalare, giustamente, due arbitri sono stati mandati, cacciati in Serie B, e anzi Fabbri stoppato per due partite addirittura, per una cosa clamorosa secondo me, e Fabbri fa peggio. E vorrei anche parlare un attimino dell'uso del VAR. Leo, spiegaci bene cosa è successo.
È successo l'ennesimo errore arbitrale, l'ennesimo errore da parte del VAR, e purtroppo, lo dico anche a malincuore, vedere queste cose, io non credo perché è una cosa la malafede, voglio sottolineare questo, non c'è malafede, anche perché se ci fosse la malafede, tre secondi dopo, tre minuti dopo non avrebbero dato rigore al Verona, esatto. Che secondo me ci sta, ma lo trovo abbastanza...
Possiamo, secondo me, come stavamo anche dicendo a camere spente... A microfoni spenti, secondo me quello è stato più rigore dato, perché si sono poi resi conto dell'errore netto.
Ancora grave. Quello esatto. Incredibile, la cosa incredibile, e lo diciamo per l'ennesima volta, dopo anni in cui ci sono squadre che si sono qualificate all'Europa League con un gol in fuorigioco,
ciao Lazio,
che hanno vinto scudetti o cose con aiuti arbitrali,
ciao io Milan.
Tu, questo riguarda molte squadre, non riguarda l'Inter. Cioè, adesso io questa cosa, l'Inter è la colpevole numero uno.
Il
non
fatto che
non
sia successo all'Inter è un puro caso.
No, certamente dici, se capita al Sassuolo o una squadra che sta a metà classifica e non ha obiettivi, è diverso.
No,
si gioca lo scudetto, ma l'errore ci deve mai sta. Esatto. Ma in questo caso, due squadre si stanno giocando lo scudetto. Ha ragione la Juve essere incazzata, ma qualsiasi squadra, non è la Juve. Io non entro poi nell'analisi, perché la Juve ha rubato, quindi devono stare zitti. Questo non vuol dire niente, perché non è che se la Juve in passato ha fatto quello che ha fatto, allora oggi non ha il permesso di dire alcune cose. Non è così, l'errore è gravissimo. Non tanto dell'arbitro, io ci posso pure stare l'arbitro non vede, ma il VAR, non l'arbitro, ma il VAR. Come fa a non vedere una gomitata di basso? Molti hanno detto è una spallata, per me è una gomitata. Poi quello
comunque
che accentua
sia
il problema,
perché, esatto,
è Duda che accentua secondo me un po' anche la caduta per me. Ma questo non vuol dire che la gomitata esatto. Non ci sia. Gli arbitri, che secondo me si sentono un po' presi in giro dai giocatori, ormai entrano nell'ordine delle idee che i giocatori simulano, che fanno questo e quest'altro. Quindi magari, però ragazzi, questo se c'è il VAR lo vai a rivedere, il fermo immagine, il gol è da annullare, non capisco qual è stato il motivo per cui non si è arrivati a questa decisione.
Anche perché qua non si parla di gomitata, spallata, qua si parla di fallo intenzionale. A palla lontana.
Veramente.
Sì, perché comunque sia, spallata o gomitata che sia, è un colpo ad altezza testa,
certo.
Petto, testa, a palla lontana, e quello è fallo sempre, e almeno giallo, secondo me. E poi il discorso delle simulazioni, poi uno ci torna sopra, qui non è stata revisionata. Juventus-Verona, e ripeto, non è un caso che sia stato Juventus-Verona, ma lì viene annullato un gol a Ken, dove si vede nettamente Faraone, mio tra l'altro concittadino di Bracciano, che gli fanno fallo, si mette le mani tra la faccia, le toglie, vede che la Juventus segna, si ributta per terra con le mani, simulata clamorosa, e lì infatti molti hanno fatto l'esempio, proprio perché era il Verona, proprio perché era una cosa simile, stessa cosa, diciamo, l'errore c'è. Sai perché fa male che capiti a favore dell'Inter, ma come se fosse capitato a favore della Juve? Perché si parla di due squadre che si stanno lottando il campionato a un livello altissimo. Perché sono due squadre, Leo, che in 19 partite ne hanno persa una, sì, ne hanno vinte una 15 e una 14. Hanno fatto, l'Inter ha fatto 48 punti su 59 disponibili, la Juventus ne ha fatti 46 su 59 disponibili, livello altissimo. E di sicuro poi, alla fine, quando si vanno a contare i punti, uno o due punti di differenza fanno tutta la differenza, cioè ovviamente sono fondamentali, e dal momento che magari una squadra, vedi la Juve, possa perdere il campionato per un episodio del genere, di sicuro poi può fare male, può dare fastidio, ma ripeto, il problema non è tanto questo, il problema è tanto che il VAR non è il problema del VAR, perché il VAR funziona, quando viene utilizzato bene funziona, secondo me il problema è di chi sta al VAR, c'è molta poca professionalità, no, c'è molta poca unità di intenti, e il fatto, secondo me, si parla sempre di giudizio oggettivo, giudizio soggettivo, quelli comunque sia sono arbitri e si devono, secondo me, appellare al regolamento.
Sono d'accordo.
Lì, quando uno vede quell'azione, c'è un fallo intenzionale a palla lontana con un colpo altezza faccia. Quindi quello non solo è da revisionare come fallo, ma anche come giallo. Poi tu dopo simulare, assolutamente, ma il colpo intanto si è preso. Poi simuli, perché certo, lo fanno tutti. E lì ti posso dire, secondo me è anche giusto un giallo per simulazione. Però il discorso è, non si possono fare questi errori. Perché poi si rischia di falsare un campionato, come due stagioni fa, ricordo clamorosamente il gol che non hanno dato la Juve, Juventus Salernitana, l'anno scorso, che poi tra l'altro io vorrei dire una cosa, per quei due punti la Juventus, nonostante la penalizzazione e tutto, sarebbe andata a fare l'Europa League l'anno scorso, perché comunque l'anno scorso con la penalizzazione la Roma arriva un punto sopra la Juventus. Comunque con quella partita, con due punti in più, nonostante tutto, la Juve sarebbe arrivata sesta e la Roma settima. Questo che vuol dire? Europa League. Poi non ci sarebbe stata perché l'hanno squalificato, ok. Però poi vedi, i minimi punti possono fare la differenza. E una posizione in campionato, in Champions, in Europa League, in Conference, per società di alto livello e per società che ci arrivano, sono soldi e neanche tanti. Noi diciamo sempre, al primo quarto posto non cambia nulla perché tanto la Champions. No, perché chi arriva terzo prende 10 milioni. Chi arriva secondo ne prende 20, c'è una differenza netta, e secondo me bisogna calcolare qualsiasi cosa e bisogna avere più responsabilità. Chi va al VAR, posso dire, io metterei anche ex arbitri, con esperienza, con più polso anche, e soprattutto gente che sappia prendere decisioni e che si sappia imporre dicendo lo devi andare a rivedere, non lo devi andare a rivedere, perché poi adesso su DAZN fanno... Penso lo sappiate, per chi non lo sappia adesso lo spiego. C'è proprio una trasmissione, esatto, si chiama Open VAR. Praticamente qui si sentono alla fine di ogni giornata tutte le trasmissioni, diciamo tutti i dialoghi tra VAR e arbitro dei vari... per far ridere, perché alcune conversazioni sono veramente ridicole da bar dello sport, tra assistente al VAR e arbitro. E quindi in teoria quello ci dovrebbe chiarire. Io mi ricordo quella sul fallo di Bissek. No, anzi, mi ricordo quella sul colpo di mano di un giocatore del Genoa in occasione di Genoa-Juventus. Lì dice, fammela rivedere. No, c'è mano, ma prende prima il braccio anche se allargato. Io alcune cose, poi ex arbitri che stanno lì commentano tipo questo è un errore grave. Non si può sentire che un arbitro va a dire un altro arbitro è sbagliato, perché il regolamento dovrebbe essere oggettivo. Piccolo sfogo, ma non perché è stato Inter Verona, non perché è stato quello, perché ce ne sono miliardi, purtroppo, ogni giornata, in ogni partita, quelli gravi vanno sanzionati. In questo caso è stato Inter Juve, ma magari Inter Verona, ma magari il prossimo può benissimo essere Juve Sassuolo, insomma, anche Juve Bologna, c'è un rigore netto per Bologna come un rigore per la Juve. Insomma, gli episodi purtroppo sono tantissimi, sono vari, e questo purtroppo fa male al calcio.
Sono d'accordo quasi tutto quello che hai detto, anzi no, con tutto quello che ho detto, è strana questa cosa, però è vero. No, io credo una cosa, come ho detto prima, sottolineo il fatto che non ci sia malafede e ti dico anche purtroppo, perché sarebbe stato meglio se ci fosse stata la malafede dagli arbitri, il problema sono proprio scarsi, dici c'è la malafede, se cambiano, quindi sono malafede, li cambi, non sono malafede, sono scarsi, e secondo me un allenatore che ha centrato il punto in questa situazione legata all'oggettività e alla soggettività è Allegri. Allegri dice il VAR, voi avete pensato il VAR fosse nato come idea oggettiva, purtroppo invece è soggettivo, ogni arbitro ha un'idea, e Allegri secondo me ha sottolineato la cosa più importante, che è questo, è lampante che sia soggettiva, purtroppo dovrebbe essere oggettivo, ma invece è soggettivo, ognuno pensa una cosa diversa. Magari chi era l'arbitro di Inter Verona, Nasca,
era Fabbri,
magari invece c'era Sozza o chi te pare a te, magari lo dà. Quindi anche se poi giustamente tu mi puoi rispondere e dire Aleo, ma questa è una gomitata, non è che può essere soggettivo, infatti questo è proprio un errore che va oltre, se non messo oggettività oggettività, è proprio un errore clamoroso. Noi parliamo poi, giustamente poi di
1 e 2 in Serie B.
Noi giustamente poi parliamo di Inter, Juve, se stanno a giocare lo scudetto, ma Verona dovrebbe essere quelli più cazzati di tutti, se stanno a giocare la salvezza. Non è possibile che avvenga una cosa del genere, infatti, secondo me. E la compensazione, compensare 3 minuti dopo un rigore, per me che c'è mai, no, perché da quel fallo di Darmian per me non c'è sta.
È la cosa più stupida e sbagliata che ci
peggiore,
sia.
Ma queste cose le abbiamo sempre viste negli anni, anche molto prima che nascesse il VAR, che ci fossero errori su errori da questo punto di vista, vanno cambiati gli arbitri. Rocchi, che è quello che si occupa e fa tanto, va in TV a Dazon a spiegare, faccia sentire i dialoghi, Rocchi si deve mettere una mano sulla coscienza e pensare 15 arbitri sono bravi in 3, in 4, forse va cambiato qualcosa nella struttura arbitrale e del VAR, questo è importante. Comunque, tornando a noi, l'Inter vince una partita lasciando perdere solo l'errore, sta lì, lotteranno entrambe fino alla fine, poi adesso entriamo anche nel merito di dare anche insomma i voti, le pagine.
E allora diamoli questi voti partendo dalla fine, quindi all'ultima in classifica è la Salernitana, 12 punti in 19 partite, 2 vittorie, 6 pareggi, 11 sconfitte, 16 gol fatti, 38 subiti.
Voto
3.
Ma 3 mi sembra passaggiato. Qua gli diamo
4. Io non so, 4 per pietà.
Io non so se hai visto la formazione l'altro giorno da Salernitana,
sì,
ma
4 però io do.
Ah sì, 4 glielo diamo. Diciamo, le aspettative secondo me sono più legate al finale, o meglio alla seconda parte di stagione dello scorso campionato, Paolo Sousa, in cui fecero veramente bene, quindi uno aveva delle aspettative sicuramente diverse. Però poi invece Paolo Sousa è andato malissimo, Inzaghi insomma non è che proprio ha risollevato le sorti di questa squadra, quindi sì, insomma la Salernitana però può salvarsi, perché in termini di punti sta a meno 3,
no, salvarsi,
dal 17esimo posto, quindi può salvarsi, però insomma il giro d'andata è sicuramente da 4 in pagella.
Beh, anche perché come hai detto te, più che altro rispetto anche alle buone aspettative che c'erano rispetto al fine stagione dell'anno scorso, però c'è anche di una cosa, avevo un dia in più, terzo miglior marcatore l'anno scorso della Serie A, quest'anno non c'è per problemi.
Beh,
con la società, quelle cose, sì, esatto. Però certo, assenza pesante per una Salernitana che però delude tanto. Come delude tanto, ma a me neanche troppo, è l'Empoli, penultima, con 13 punti. A scaletta, andranno a scaletta fino alla 17esima. 13 punti l'Empoli, qua te lo chiedo a te il voto.
Beh, anche all'Empoli gli do 4,5, insomma. Bravo, erano partiti malissimo, 4,5. Paolo Zanetti, lì sembrava... Devo dire invece Andreazzoli, rispetto a Pippo Inzaghi, sicuramente in parte ha risollevato le sorti di questa squadra, e comunque era partita malissimo, stanno là insomma, però l'Empoli io mi aspettavo che facesse comunque qualcosina in più, ecco, ti dico per esempio dov'è l'Udinese o comunque il Frosinone, 3-4 punti in più li poteva avere.
3-4 punti in più li poteva avere, forse, ecco, a proposito, magari di sicuro un punto in più rispetto per l'ultima giornata di campionato, il Verona, 18esimo con 14 punti. Qua stesso livello dell'Empoli, secondo me, forse, anzi io ti dico 5, perché per me è più o meno in linea anche con l'anno scorso, si è salvato allo spareggio vincendo 3-1 con lo Spezia. Male, non malissimissimo, alla fine a un certo punto erano nel dramma più totale, a una certa no, insomma, un po' così, però tutte squadre, anche secondo me con il 17esimo, il 16esimo posto che se la possono lottare, per me 5 al Verona.
No, io le do 5,5, non le do la sufficienza, perché erano partiti bene, Baroni stava facendo bene, poi si sono persi un po' per strada, lui rischiava, no, ogni giornata, ti ricordi, se parlava Baroni rischia l'esonero, Baroni
rischia l'esonero, penso, non lo so, dal 15 di settembre.
È vero, però sta ancora là, comunque sono su me in linea, cioè il Verona forse è la squadra più scarsa del campionato.
Sì, rosa probabilmente.
Mamma mia, una squadra veramente dopo lavori, cioè una cosa...
Dopo lavorista.
Veramente, dopo questi sono imbarazzanti. In gono, chi c'hanno? Ien. Poi è andato messa al... Ien è andato all'Atalanta, tanto
criticato. Sta giusto un Gonge che è bravo.
Cioè, la squadra si presenta, dai, con due stampelloni di Uric, l'altro Henry. Cioè, una squadra di stampelloni. Cioè, ma una squadra si presenta a due attaccanti e sono quei due stampelle. Ma come fai?
Ecco.
Quindi, secondo me, 5 e mezzo per la rosa. E non le do 6 perché era partita bene. Io mi aspettavo qualcosina in più. Invece, sono stati un po' risucchiati.
Io ho 5 proprio perché aveva iniziato, nonostante tutto, decente. Poi troppo male per troppe partite di fila. Insomma, poi ecco velocemente Empoli che abbiamo citato prima: 3 vittorie, 4 pareggi, 12 sconfitte. Il Verona invece un pareggio in più, una sconfitta in meno rispetto alla squadra dell'Empoli. Sempre soltanto 3 vittorie. 3 vittorie anche per il Cagliari, che troviamo in 17esima piazza con 6 pareggi, 10 sconfitte. Ecco qua sono curioso perché questa è una squadra che aveva iniziato peggio di tutte, nettamente, e si è ripresa abbastanza bene. Io ti dico, nonostante tutto, 5 e mezzo.
No, io 6 più. 6 più.
6 meno, guarda, io arrivo sul 6 meno. Un po' duro, perché, però, eh. No, perché male, cioè perché non ci si può scordare il male che sta facendo. Si sta riprendendo, certo. Però anche qua, non lo so, cioè questa è già una rosa un pochino più competitiva per alcuni giocatori che c'ha, anche hanno già fatto la Serie A così, ma aspettavo qualcosa in più. Per adesso 17esimi, ma stanno là, insomma, quelle sotto vincono tutta la partita, l'hanno ripreso.
Questo è vero, però secondo me il Cagliari, noi abbiamo fatto giusto poco fa il discorso sul Verona, no? Che è una squadra scarsissima. E il Cagliari poco ci stanno lì, poco ci manca. Oddio. Quindi secondo me sì, ma se va a vedere i giocatori del Cagliari, sì, ma tu lascia perdere Pavoletti, ma questi sono giocatori finiti. Cioè Pavoletti può segnare giusto se gli metti la palla di testa, cioè è alto 2 metri, però una squadra su me
scarsa. Niga.
Ma dai, ma scusa, ma la squadra finita, il Cagliari, De Sena, un gioco di cioè ragazzi, ma chi so, dai. Obert, Zappa, Yanto, vabbè.
No, però Marco Rogge,
Yanto un buon
Mancosu, Nandes, no, comunque Oristanio che è molto interessante, però comunque, 2002.
Però il Cagliari comunque io gli do 6, anzi 6 più, perché comunque in questo momento se finisse oggi il campionato sarebbero salvi, quindi è in linea con le aspettative.
Io 6 meno perché pensavo qualcosa in più, però rispetto a quando è iniziato, che era veramente nel dramma più totale, anzi si sono ripresi. Udinese 17esimo posto. Vai, e qua farà ridere perché la squadra con meno vittorie in campionato 2, 6 sconfitte, dato 11 pareggi, c'è una cosa clamorosa. E 16esimo in campionato, però con 17 punti. Qua che mi dici dell'Udinese? Il voto è strano, dai, perché
tu che voto dai?
6. 6 perché non mi aspettavo niente più, perché ogni anno fanno bene, hanno fatto bene per 2-3 anni, solo che ogni anno vendevano quelli forti, era inevitabile un calo. Alla fine stanno comunque a 17 punti, che comunque sia, sono più 3 punti proprio dal terz'ultimo posto, quindi il primo slot, l'ultimo slot, diciamo così, per la retrocessione, e in termini di classifica discendente. Anche qua parliamo di una rosa che comunque non ha niente di che. Hanno qualche giocatore interessante che devono far uscire. È una squadra che secondo me non gioca neanche troppo male quando ci si mette, però 6, cioè più di questo io non so cosa effettivamente possa fare l'Udinese.
No, io do 5 all'Udinese, perché secondo me per la rosa che ha, io mi aspettavo sicuramente di più. Hanno, secondo me l'errore principale è stato quello di confermare dopo l'anno scorso Sottile, che aveva fatto molto bene nella prima parte, nella seconda sono sbregati completamente. Cioffi è di un'altra categoria, molto più preparato tatticamente.
Cioffi è bravo.
Anche lui ha avuto una parentesi, insomma, poco felice al Verona, però è un buonissimo allenatore. E secondo me, ripeto, per la squadra che hanno e la rosa che hanno dovrebbero avere almeno 5-6 punti in più. Ecco, dov'è il Genoa, no? Per esempio, il Genoa ha 21 punti. Ecco, l'Udinese secondo me dovrebbe orbitare fra i 21 e i 25 punti del Monza. Cioè, lì, fra
così metà, tanto, secondo me sì. La rosa non è di sto altissimo livello.
Secondo me sì, non è una rosa straordinaria.
Sarebbe il Genoa più alto livello, cioè il livello secondo me...
Dici addirittura?
Forse, no, più del Genoa, secondo
più
me.
Più del Genoa,
però
sì.
Possiamo anche... è il Genoa che sta facendo l'exploit.
Anche questo è vero.
Ti dico, per me 6 perché non mi aspettavo niente. No, 6 meno perché magari sì, qualcosina in più, ma per me to 2 punti in più, però comunque rimani tra il 15esimo e 14esimo posto.
Lovric, Wallace, Pagero che è forte, Masina è un giocatore calcio, Pereira, Luca che è uno degli attaccanti esibue, tu Success, Samardžić che è vero sta giocando poco, il grande Padelli, no, è vero, non hanno una grande rosa, però hanno sono dei giocatori futuribili, cioè io li vedo giocatori che possono, ecco, fare bene, possono giocare in giorno una big, cioè mi sembra l'Udinese abbia una squadra più legata anche a un possibile futuro, no? Anche per cederli, cioè tu devi anche prendere dei giocatori che poi un giorno puoi vendere, soprattutto per queste cose.
Il colpo
qua.
Luca è stato interessante, ritornando sì, appunto, dall'Ajax, dove non aveva trovato spazio, sta facendo bene, ma già sei con il campionato. Andiamo avanti, Frosinone ci dice 15° posto, 19 punti.
Sì.
Come il Sassuolo, anche secondo me le valutazioni saranno molto diverse. Facciamone magari insieme, perché sono due squadre, sì, con gli stessi punti, praticamente con la stessa classifica, anche perché praticamente cioè Frosinone e Sassuolo praticamente uguali, perché Sassuolo dice 26 gol, 33 subiti.
Sì.
Frosinone un gol in meno fatto e un gol in più subito, 34 gol subiti e 25 fatti. Due squadre praticamente uguali, però secondo me due valutazioni molto diverse, perché per me il Frosinone è una valutazione per adesso di 7 meno. E invece per Sassuolo io dico 6 meno. Poi te li spiego, dimmi i primi tuoi.
7 al Frosinone, che nonostante ciò comunque nelle ultime settimane ha iniziato a perdere varie partite, ma c'è stato con un grande inizio di stagione. Io ti dico 7 anche per la costruzione della rosa. Hanno preso giocatori importanti, tu alcuni li conosci bene perché sono stati presi dalla Juve. Una squadra che mi dà la sensazione di avere un progetto serio, ben definito, oculato, mentre insomma ci sono squadre che questo non lo riescono a fare. Bravo anche Di Francesco a valorizzare. In tutto ciò non dimentichiamoci, sono andati a Napoli a vincere, hanno fatto 4 gol, quindi io 7, mentre, e poi ti lascio la parola, al Sassuolo 4 e mezzo, anche se,
ecco,
ti dico la verità, lo scorso anno il Sassuolo, non so come sia possibile questa cosa, aveva 2 punti in meno rispetto a quest'anno. Quindi, se noi andiamo a vedere rispetto a quest'anno, il Sassuolo addirittura ha fatto meglio, che non è una cosa assurda, però
4 e mezzo,
sì, siamo lì, il Sassuolo malissimo, e non gli do 4 perché ha battuto Inter e Juve, ma insomma ha comunque fatto un girone d'andata abbastanza ridicolo. 5 vittorie, non so quando le hanno fatte, 2, una della Fiorentina, sì, però insomma male per la rosa che hanno ormai, questa questa idea, questa narrazione. Il Sassuolo sforna talenti, un progetto straordinario, non è più così da anni, secondo me ormai loro fanno fatica, non valorizzano più tutti questi calciatori. Dionisi è un allenatore piuttosto modesto, per usare un eufemismo, quindi ecco 4 e mezzo.
Allora io ti dico 7 meno per il Frosinone, il stesso discorso è fatto, esatto, squadra costruita benissimo, futuribile sì, ma non so quanto, perché comunque hai preso ottimi giocatori, però tutti in prestito secco, quindi prossimo anno il Frosinone si ripresenterà, o perlomeno finisce il campionato che non avrà né Sulé né Caio Jorge né Barnechea, che per adesso sono giocatori che stanno facendo la differenza. Frosinone, da non scordarci, aveva anche l'accordo con Wiesen, infatti parole importanti anche del DS del Frosinone, di cui adesso mi sfugge il nome, verso Wiesen, che dice non è stato professionale perché ci ha già dato l'ok e tutto. Poi, però io capisco anche il giocatore, ti arriva la Roma, meglio fasse 6 mesi a Roma, dove comunque Mourinho ti dirà che giocherai e non è come gli altri, qua lo farà giocare effettivamente e già ha giocato 45 minuti, più di tutto il campionato, quindi ne aveva giocato soltanto 12 contro il Milan con la Juventus. E però Frosinone è benissimo, 7 meno, dico meno perché nelle ultime giornate, le ultime 3-4-5 giornate sta perdendo un pochino, però è anche fisiologico, detto, è benissimo da citare, da ricordare, 4-0 fatto al Maradona, io mi viene a dire al San Paolo come si chiama prima, insomma al Maradona contro il Napoli, quello ottimo, si è guadagnato la Juventus, diciamo, in un quarto di finale che sarà per loro di sicuro affascinante allo Stadium. 7 meno, appunto, meno soltanto per quello, ma 7 totale. Sassuolo, io ho detto 6 meno, un pochino riformulo, 5 e mezzo, perché comunque sia per il valore della rosa qua dovevano fare molto di più, però nonostante tutto alla fine hanno battuto big e sono sempre tosti ad affrontare. Poi perdono le loro partite, che perdono e perderanno sempre in maniera clamorosa, rocambolesca, magari contro l'Hellas Verona 4-2 così a caso, però poi ripeto, col Frosinone, scusate, poi però vedi, posso vincere con Juve e so comunque tosti da affrontare, non sono una squadra facile. Tra parentesi, infatti ho anche un pochino d'ansietta per la prima partita del girone di ritorno, che sarà Juventus-Sassuolo, nella quale però Juventus si deve vendicare dopo il 4-2 dell'andata. Ti dico 5 e mezzo, però perché il livello della rosa è tanto alto, è alto e non puoi stare là, dovresti, ecco qua, dovresti avere, non ti dico 10 punti in più, ma almeno 6-7-8 in più me li sarei aspettati.
Sì.
Allora, discorso che farei, come abbiamo fatto adesso, due squadre che abbiamo preso uguali, insieme farei anche Genoa e Lecce,
sì,
due squadre che hanno tutte e due 21 punti, e anche qua però valutazioni per me molto simili. Genoa e Lecce, Genoa 12esimo, Lecce 13esimo, qua si parla, dicevamo, di numeri simili, qua uguale, perché Genoa e Lecce hanno gli stessi gol fatti, 20, qua scusate, Leone seduto, se non avete sentito, Genoa e Lecce 20 punti, però Genoa un gol preso in meno, 24, mentre invece il Lecce ne ha presi 25. ti dico Lecce 7, Genoa 7 e mezzo, perché Genoa sta facendo un campionato straordinario, con una rosa si scarsa, è uguale per me Lecce, campionato straordinario, al di sopra tutte e due le squadre delle loro aspettative, tutte e due con un progetto dietro carino, interessante.
Carino proprio.
Carino, perché carino, è carino, carino per il Lecce, interessantissimo per il Genoa, alla quale infatti ho dato mezzo punto in più. Il Lecce però molto bene, con la rosa che ha, non me l'aspettavo per niente di trovare la tredicesima, a 21 punti, comunque sia, a più 7 dalla zona retrocessione, che non è per niente male, e il Genoa molto molto bene. E due squadre che mi piacciono, che sono anche qua, sempre toste da affrontare, non ti regalano niente, se la lottano sempre, e per il livello che hanno, secondo me, sono tutte e due, stanno rendendo molto di più, dodicesimo e tredicesimo posto, ottimi spot per queste due in realtà, una che è tornata alla Serie A, una che ci è tornata da due stagioni.
Sì, anche io, no, allora il Lecce do 6 e mezzo, perché secondo me stanno dando continuità l'anno scorso, ma non stanno facendo qualcosa in più, e ottimo il lavoro come al solito di Corvino, che ha portato anche Cristovic davanti, molto un giocatore bello, molto interessante, mentre al Genoa do 7, un 7 pieno, anche qui secondo me hanno una squadra tutto meno che scarsa, hanno anche giocatori importanti. Retegui, a me devo dire, mi ha sorpreso, non pensavo fosse così.
Se sta giocando,
non sta giocando, però ha iniziato bene, insomma è un giocatore molto interessante, a me piace Retegui, hanno comunque la qualità di Malinowski, esperienza di Badel e Strootman, hanno una squadra, Dragusin che ormai possiamo dire andrà al Tottenham, e soprattutto hanno 30 un allenatore milioni. Hanno un allenatore che non fa questo calcio straordinario, questo calcio champagne, però è un allenatore preparato e riesce a trovare anche, no, a fare un mix fra un calcio sicuramente propositivo e anche di attesa.
Parliamo di Alberto Gilardino.
Sì, parliamo proprio di proprio
dell'ex bomber Fiorentina e Milan tra le altre. E, due squadre ottime. Squadra che secondo me, ecco qua, sta dando continuità.
Che brutto.
E anche con un scusate, le una citazione a caso. Con un livello comunque sia mantenuto buono, che dà continuità a quello dell'anno scorso, con una rosa comunque di alto buon livello, e secondo me per quello dov'è, undicesimo posto, ti parlo del Monza, 25 punti, 6 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte, 19 gol fatti, 20 subiti, quindi comunque sia stai lì più o meno un gol, più o meno un gol fatto e un gol subito ogni partita, però ci può stare comunque sia. E Monza, dammi un voto, stavolta te lo chiedo prima a te, perché è un po' singolare secondo me la valutazione del Monza, poi ti spiego la mia e ti darò anche il voto.
Io ero 7 al Monza, sono in linea con quello che stavano facendo anche lo scorso anno, nel momento in cui è arrivato Raffaele Palladino, sono su me una squadra che balla insomma tra i 45-50 punti, è in linea, e
hanno anche qualcosa di più,
anche di ba, non lo so, per me no, e hanno sicuramente giocatori interessanti, però Plus è sicuramente un allenatore che li fa giocare bene, quest'anno hanno trovato equilibrio, hanno preso solo credo una ventina di gol, che sono pochi per una squadra come il Monza, hanno trovato equilibrio, magari meno spettacolare, più equilibrata, però sicuramente allenata molto bene, io le do sicuramente 7.
Ci sta. Io invece Monza dico 6 e mezzo, adesso ti spiego perché, perché secondo me dà continuità a quello che sta facendo l'anno scorso, quindi molto bene, però c'è anche da dire, mi aspettavo qualcosina in più, e hanno perso un po' troppi punti, che tipo l'anno scorso invece non perdevano, in alcune partite hanno preso qualche gol in più, in senso l'anno scorso segnava tanto il Monza, quest'anno un po' di meno, però dovresti anche un pochino equilibrare la difesa, comunque c'è un ottimo portiere secondo me, che è Di Gregorio, nonostante una o due cappelle, mettiamola così, l'abbia fatte, però parliamo di un ottimo portiere secondo me, anche perché no, in ottica nazionale magari come terzo, quarto, anche da portarsi, però è un buon portiere. Una squadra che secondo me è molto buona, qua ci sono giocatori di livello, ci sono giocatori che comunque hanno esperienza, mi viene in mente Izzo, mi viene in mente D'Ambrosio, e anche Birindelli, Kyriakopoulos da da Sassuolo con furore,
porta rispetto a chi
è, no, poi hanno giocato Gagliardini, che è prima stagione non dell'Inter, non dall'Inter, Colpani che sta facendo ottima stagione, Valentin Carboni a proposito 2005, Colombo che è un 2002 invece, Dani Mota, Ciurria, hanno una squadra molto molto interessante, che ha del potenzialità, Pessina che si è preso definitivamente la squadra, che fa molto bene, copia praticamente quello che sta facendo, che ha fatto l'anno scorso. Mi aspetto però qualcosa in più, qua magari ti dico anche 5 punti in più, quindi 6 e mezzo, però comunque ottimo cammino per il Monza. Arriviamo al giro di boa, la decima squadra, e quale squadra più da giro di boa che c'è, più che da decimo posto che esista? Nessuna secondo me, che sia del Torino, 27 punti, sempre lì, in mezzo, come diceva una volta Ligabue, lì nel mezzo, finché come ce l'hai stai lì, stai lì, lì era definito Auriali, che però poi definita Uriali, che sta sempre lì a Piazze Carci, che poi alla fine vinse pure il mondiale, disse in quella canzone, citazione, Una vita da mediano, grandissima canzone del rock pop italiano, secondo me. Quartorino, decimo posto, sempre lì, infatti il mio voto è 6 più, perché fa sempre quello, più quel più perché ha strappato uno o due risultati importanti contro le big, vedi l'ultima 3-0 con Napoli, ma anche altri risultati, però cioè, per me il Torino fa sempre il suo, niente di più, niente di meno.
No, Torino bravo, se mi hai detto bene tu, non fa, stai in linea con quello che ha fatto gli altri anni Ivan Juric. Sono curioso di vederlo in un altro contesto più importante, perché mi dà la sensazione di essere arrivato ormai lì al massimo, no? Cioè più di questo non può fare. Al Torino secondo me manca un po' essere una squadra un po' più sbarazzina, cioè mi sembrano fin troppo, no, contratti, ogni tanto, cioè, fanno il compitino, anche se poi vedi in termini di punti, cioè 27 punti in 19 partite per una squadra per il Torino sono tanti, cioè alla fine dell'anno potrebbero fare quasi una sessantina di punti, e sono tantissimi
a livello dei numeri, anche bene, sono importanti, no, di gol fatti e gol presi, perché comunque hanno
18 e 18
hanno preso 18, hanno comunque fatto 18, ecco. Non è male.
Io le do 7 e mezzo, perché alla fine sì, beh, la classifica comunque, tu non devi guardare tanto la classifica, quanti punti, secondo me i punti sono tanti, sono tanti, e secondo me un posto in Europa, visto quello che sta facendo il Napoli, quello che fa la Roma, la Lazio, eccetera eccetera, magari si può inserire. Però Juric, secondo me, è arrivato, ormai ha fatto il massimo, cioè più di così cosa puoi fare?
Juric tanta roba, eh?
Juric è un ottimo allenatore, non mi piace molto caratterialmente, secondo me è questo che lo limita, no, rispetto ad andare magari in un club più importante, cioè lui magari la sua dimensione è questa, perché col caratterino che ha, non so se ricordi quel litigio abbastanza ridicolo con Vagnati, credo,
pure quello con Radončić,
Vagnati si sono tirati alle mani, c'era sì, un video insomma abbastanza brutta come cosa, quindi non è anche uno bello fumantino. Però vediamo, magari il prossimo anno chissà se Gasperini forse finalmente se leva da, vabbè, mi fa dire che dalle scatole dall'Atalanta, magari Juric potrebbe andare lì, o okay, se Thiago Motta va via da Bologna ci può andare Juric, insomma è un allenatore che può andare bene per queste piazze, per esempio piazze come Roma, Napoli, Juric soffrirebbe tantissimo, perché uno secondo me che vampuzza facilmente, quindi secondo me no. Comunque 7 e mezzo.
Ecco, adesso andiamo avanti.
Ah, e... le big?
Guarda, sì, io farei proprio un terzetto. Un terzetto delle squadre del sud, mettiamolo così, in senso le più importanti. Anche
le tre.
Se poi sud, due sono della capitale, quindi centro. Ma Italia.
C'è sta un mare fuori?
E c'è sta un mare fuori. Nono posto Napoli, 28 punti. Poi qua, belli, anche a scaletta, no? Roma ottava con 29 punti, con 30 punti settima, quindi la Lazio. Partiamo dal Napoli e poi andiamo con le altre. Napoli, voto
non classificato.
Guarda, non sai, ci stava a pensare. No, voto per Napoli fino adesso? 4, non c'è altro da dire. È una squadra che deve difendere il campionato. Ha fatto 28 punti, ne ha 20 in meno rispetto alla detentrice del primo posto in questo momento, ossia l'Inter. Rispetto all'anno scorso, mi sembra abbiano fatto 46 punti l'anno scorso nella prima parte di campionato, 18 punti in meno, la squadra è praticamente la stessa, cambia soltanto Kim. Squadra per me abbastanza imbarazzante, che mi ha deluso, che sta deludendo, che non ha più un animo, non ha più nulla, ha sbagliato tutto De Laurentiis, in questo caso con la scelta prima di Garcia e poi di Mazzarri. Squadra che non si tiene più e non ho molta altra idea. Per me 4 a Napoli, che sta facendo, cioè penso, ecco, peggio di così è veramente raro da fare.
Sì, secondo me il vero colpevole è questa, partiamo dal voto, io veramente 3, 2, 3, insomma, anche
4 come faceva la professoressa, 4 perché di me non si può dare, mettiamola così.
Ma insomma, in questo caso sì, per me il vero colpevole di tutta questa storia è Aurelio De Laurentiis, che ha avuto grandi meriti negli anni di portare il Napoli dalla C fino a vincere uno scudetto, sicuramente... No, è tuttora un grande presidente, però quest'anno sono stati fatti dei disastri, perché lui è un uomo pieno di sé, un uomo che secondo me non riesce a capire che forse farsi aiutare da qualcuno, no? È arrivato il momento secondo me in cui lui dice: io posso fare quello che mi pare, tanto ho vinto lo scudetto, chi pio tanto siamo sono invincibile. Questo suo pensiero purtroppo lo ha portato il Napoli e i propri tifosi a fare qualcosa di disastroso. Prima la scelta di Rudy Garcia, sbagliata, prendere un allenatore cacciato 3 volte dall'Arabia Saudita, non dalla Premier ma dall'Arabia Saudita, è stato un errore. Seconda cosa, contatta Conte non ce va in quel momento, contatto Tudor, lui dice voglio per 6 mesi, Tudor che non è uno scemo ha detto io voglio almeno stare 2 anni, non è che vengo qua a fare 6 mesi. L'unico che ha potuto dire sì in quel momento era Walter Mazzarri, chiaramente
un ex allenatore
che purtroppo io lo dico a malincuore, no? Noi forse abbiamo anche sbagliato, poi uno cambia opinione ogni settimana, il calcio è così, se quello che vale la settimana dopo non vale, tanto ormai tutti possiamo dire quello che ci pare. E era arrivato, noi che cosa dicevamo, ti ricordi, no? Il Napoli con Mazzarri potrà fare bene e conosce l'ambiente. Il problema è poi, oltre che conoscere l'ambiente, devi saperli allenare i giocatori. Mazzarri non solo, secondo me, non sa allenare, non riesce secondo me più a allenare a certi livelli, basta vedere le ultime sue avventure a Cagliari e Torino, disastrose. Secondo me lo vedo proprio un, cioè uno che si presenta e dice sono stanco, ti fa capire insomma,
che poi si vede anche
che personaggio
nelle,
è
nelle conferenze stampa e tutto. Ma proprio
Mazzarri negli ultimi anni Mazzarri negli ultimi anni si occupava di alberghi, non sto scherzando,
esatto.
Si occupava di alberghi, lui aveva finito col calcio, cioè è arrivato perché comunque è legato a Napoli, tutto quello che vogliamo, ma si vede, cioè l'altra sera avevamo a Torino con l'Aikos che fumava,
esatto.
Cioè insomma ti fa capire che da quello che abbiamo capito si era anche dimesso dopo la partita del Napoli. De Laurentiis giustamente ha respinto anche queste cose di dimissioni, vediamo, però Napoli rischia di finire decimo, dodicesimo, questa cosa. Gli starebbe bene non tanto ai tifosi che meritano
a De Laurentiis,
ma a quell'uomo pieno di sé
che magari scende un attimo,
l'avevo detto io che il termine avevo usato è un
egocentrico,
no, delirio di onnipotenza. Lui questo delirio di onnipotenza di De Laurentiis lo ha portato, sì, da sempre lo ha portato quest'anno, forse per la prima volta a sbagliare allenatore.
Ma
comunque,
secondo me sbaglia tutto, anche il fatto
il mercato non c'è stato.
Guarda,
adesso cerca
secondo me l'errore anche iniziale, quello che in un amen lui perde Giuntoli e Spalletti, quello è stato proprio un errore gravissimo.
Invece di cercare, secondo me, comunque lì pensare, cerchiamo di ricucire quello strappo che è avvenuto con Spalletti, invece no. E soprattutto a Napoli la verità è una, non ci è voluto venire nessuno dopo lo scudetto, se non un bollito che veniva dalla rabbia e un altro che si occupava di alberghi.
Perché anche perché quello portoghese sta già a Roma.
Anzi, ti dico che Garzia è più allenatore di Mazzarri, lo dimostrano i numeri, ha dato i numeri, è una cosa, unica cosa oggettiva c'è, i numeri ci dicono che Garzia ha fatto meglio e probabilmente avrebbe fatto meglio di Mazzarri, sempre una mediocrità, ma
anche perché il bollito originale sta a Roma sulla panchina.
Ma stai zitto.
E adesso parliamo proprio di questa squadra che è ottava in campionato con 29 punti. Proiezione 58 punti, se mi posso permettere.
Stai zitto.
La Roma c'è, cioè, all'ottavo posto, al settimo a Lazio. Analizziamolo insieme, va, e squadre da capitale. Roma e Lazio, inizio io, così tu intanto ci pensi un attimino e te sfoghi. Roma, ottava, 29 punti, voto per adesso, soltanto il campionato, ma anzi, meglio che non tiro dentro, meglio che tiro dentro l'Europa League. Roma per me voto 5 perché nonostante tutto, clamorosamente a me fa e non è 4 perché clamorosamente sta lì perché con una vittoria sta a meno 1 dal quarto posto, quindi dico pure 5 e mezzo. Però è tutto il resto, cioè veramente una squadra che potenzialmente ha una delle 5 rose più forti del campionato secondo me, ma insomma basta vedere il nome dei giocatori, ha una squadra con un allenatore forte che dovrebbe dare un'identità a quello, ma l'abbiamo detto spesso, Mourinho più che altro ha dato un'identità alla tifoseria e all'animo di questa squadra, ma non secondo me in campo, da 2 anni, questo è il terzo ormai. E in campionato è sempre la stessa solfa, quest'anno ancora peggio di prima. L'anno scorso la Roma aveva 37 punti dopo la prima partita di campionato, qua ne ha 29 e direi che questo dice tutto. Lazio invece 30 punti, quest'anno scorso comunque sono arrivati secondi, quindi anche qua io ti dico 6 meno, non 5 e mezzo, perché comunque sia si è ripresa, è settima però sta a meno 3 dal quarto posto, ha iniziato da 4, si è ripresa da 7, ti dico 6 meno per fare una media. E anzi, ti dico proprio 5 e mezzo come la Roma, tutte e due le metto lì vicino che insieme fanno 11 carine, le due di Roma, anche perché stanno lì e divide soltanto un punto, però tutte e due male male male.
Che brutto. E no, stagione a Roma voto 5. Però secondo me bisogna analizzare un qualcosa, cioè bisogna andare più in profondità e un po' più lontano anche, no? I problemi a Roma secondo me, questo non per giustificare, almeno me ne frega niente di giustificare l'allenatore o meno, se lo devo criticare lo critico, se devo fare i complimenti come dopo partita con l'Atalanta lo faccio, nonostante il pareggio a Roma ha fatto una gran partita. E la Roma sono, se dovesse quest'anno centrare, speriamo la Champions, riuscirebbe a mettere fine a un digiuno che dura da ben
7 anni,
5 o 6 anni, 5 anni, scusami, 5 o 6 anni, 5 o 6. insomma, te fa capire che i problemi ci stavano molto prima dell'arrivo di Mourinho, certo, molto prima dell'arrivo di Fonseca, probabilmente sono nati quando si è deciso, no, di distruggere una squadra costruita molto bene da Sabatini, che sicuramente aveva quel compito, ha avuto il merito, anzi scusami, di costruire una squadra futuribile, no, con dei giocatori che potevi vendere. Oggi nella Roma io mi chiedo quali sono i giocatori che puoi cedere, quali sono, cioè, oltre che c'è stato accordo folle con la UEFA che io non riesco a capire, durerà fino al 2026. C'è poca chiarezza, no, nella Roma, dà la sensazione di esserci poca chiarezza. Pinto si è dimesso, ha detto, insomma, da quello che fa trapelare, lui era stanco di lavorare con Mourinho, soprattutto per, no, la narrazione che gira intorno a questa cosa, no, che lui, quando i giocatori forti via Mourinho e gli scarsi lui, insomma, era un po' stanco, è logoro di questa cosa. Vediamo, per me non lo so quello che succederà. Bisogna costruire oggi il futuro, la stagione prossima, con o senza Mourinho, bisogna deciderlo adesso. Io non so quello che succederà, io un'idea me la sono fatta. A febbraio, siamo arrivati quasi a febbraio, l'allenatore non è stato rinnovato, quindi mi dà la sensazione che ormai si cambierà. Siamo, come ho detto spesso, in campagna elettorale, no? Bisognerà vedere chi vincerà, se lui, che in tutti i modi sta cercando di farsi rinnovare il contratto e anche, no, attraverso l'amore che ha per i tifosi, che io credo sia sicuramente anche in parte vero per alcune cose, poi anche un gran paraculo, ma quello l'ho sempre stato. Però vediamo, c'è una stagione tutta da giocare. Mercoledì c'è il derby, quindi domani, e entrambe, Roma e Lazio, si giocano un pezzo a stagione. Per quanto riguarda la terza squadra della capitale,
Però la classifica diceva prima,
la prima, scusa, la Lazio io do 4,5, soprattutto pensiamo a quello che ha fatto lo scorso anno, secondo posto, 80 punti, quest'anno non è che il fatto che è andato via Milinkovic può giustificare. La Lazio, secondo me, al centrocampo è migliorata, ha perso il giocatore più forte, ma ha più giocatori quest'anno che possono dare una mano. Rovella, che per me è molto forte, Guendouzi, che non è male, 30 punti in 19 partite sono pochissimi, la Lazio sta facendo male. Anche Sarri, secondo me, qualche uscita sbagliata, insomma, non gioca neanche così bene. Ha perso quella solidità che aveva lo scorso anno e che l'ha portata al secondo posto. Perché noi spesso diciamo: perché uno vince gli scudetti con l'attacco? No, vinci con la difesa. Spesso, cioè, chi pia meno gol vince lo scudetto. Poi, chiaro, se fai 5 gol in 38 partite è un po' difficile. Però
quest'anno 20 gol a Lazio, cioè Lazio segna più di un gol a partita
e ne prende anche un po' troppi. Ne ha presi 20, diciamo, 20
gol.
20 gol, che sono un po' tanti. Quindi la Lazio 4,5.
Andiamo avanti, sì, con l'Atalanta, sesto posto, 30 punti come la Lazio. Poi andiamo velocemente, anche perché prima abbiamo parlato dell'Atalanta abbastanza. Io ti dico, l'Atalanta voto 6,5, perché sto con quello che dice Gasperini, abbiamo parlato la scorsa puntata. E l'Atalanta è una squadra che secondo me ha il potenziale in questo campionato di arrivare in Champions, però non lo sta sfruttando. 6,5 perché comunque sia è lì con le altre, brava a rimanerci dopo un po' di stagioni che proprio niente per la corsa Champions non c'è mai stata, quindi brava per questo. Però non vado oltre, perché so che invece, come appunto dice Gasperini, deve fare di più questa squadra in relazione anche a chi c'è davanti, Bologna e Fiorentina, squadre nettamente che insomma non sono dello stesso livello, almeno sulla carta, anche se poi lo stanno dimostrando. Tu che mi dici là sull'Atalanta invece questa stagione? Per adesso come valuti questa prima parte di stagione? Parentesi, invece, sei un 10 al girone all'Europa League, e per adesso sono stati perfetti.
No, la stagione dell'Atalanta secondo me è da 6, il campionato insomma né carne né pesce, insomma è una squadra che non riesce più a avere quei guizzi, come dicevo, di un tempo, quell'intensità, quella qualità, è una squadra anche noiosa secondo me, insomma sta facendo il suo, però 30 punti invece magari 32, però 6 è lì, è linea, niente di più, nulla di niente di meno, 6.
Ci può sta. Invece una squadra di sicuro sta facendo di più, è il Bologna, che la metterà insieme alla Fiorentina, facciamo quinto e quarto, più che altro perché Bologna e Fiorentina tutte e due insieme le sorprese di questo campionato. Tu quanto me dai per adesso a Bologna e Fiorentina?
8 al Bologna, 7,5 alla Fiorentina, e Bologna è la vera sorpresa di questo campionato, lo possiamo dire a tutti gli effetti. Da quando è arrivato Diego Motta la musica è cambiata, leggera flessione nelle ultime due settimane, ma ci può stare. L'aver valorizzato anche grazie al lavoro di Sartori alcuni giocatori come Calafiori, che a Roma poteva circolare, e oggi giochiamo con Christensen centrale, ma va bene, forse si poteva lavorare su Calafiori invece di regalarlo a 2 milioni al Basilea. E ha valorizzato Ferguson, Zirkzee, tanti giocatori lavorano bene, veramente può essere la nuova Atalanta, no? Mentre su me l'Atalanta si sta andando verso un declino abbastanza, insomma, io anche auspicabile
verso l'essere il solito Bologna,
anche perché ne faccio più a vedere l'Atalanta là, quelli devono tornare nella loro, nella loro, insomma, zona d'appartenenza, e quindi il Bologna può prendere quel posto lì anche con una società importante, con un direttore sportivo importante. Bisognerà vedere, ecco, se Thiago Motta rimarrà, anche se pare che il Milan è molto interessato, però 8, mentre alla Fiorentina do 7 e mezzo. Da quando è arrivato l'italiano, simpatia o meno che io posso avere per lui, la Fiorentina è cambiata, 2 finali lo scorso anno, qualificazione alla Conference il primo, ricordiamoci, prima che arrivasse italiano la Fiorentina lottava per non retrocedere o Beppe Iachini o quel cappello non se lo gli è mai, pure a Sky, certo, ho visto Sky stava col cappello, che non voleva mai. E quindi insomma italiano ha cambiato la storia recente della Fiorentina senza dubbio. E secondo me possono arrivare a Champions, perché le altre non mi danno la sensazione di poter veramente spingere così tanto a pensare che la Fiorentina verrà tagliata fuori, mi sembra veramente improbabile, quindi se la giocheranno fino alla fine. E oggi, se io chiedo al tifoso della Fiorentina, sei contento al quarto posto? Secondo me proprio dovevano firmare col sangue, quindi 7 e mezzo. Guarda. E 8 italiano per la simpatia.
Vabbè, 8 meno, cioè meno 8 probabilmente. Allora, io condivido in pieno quello che ha detto. Bologna addirittura 8 e mezzo, te dico, perché è inaspettato, e stanno uscendo fuori giocatori straordinari, fenomeni. Secondo me Zirkzee è un fenomeno, Ferguson è un giocatorone, e come hai detto te anche Calafiori, che nessuno ne parlava, sta facendo benissimo anche lì da centrale, ma hanno veramente tantissime assi, e soprattutto il fenomeno vero secondo me c'hanno in panchina un super allenatore che faccio fatica a vedere che rimanga
Bollito,
a Bologna.
Bollito?
Bollito, ripeto, quello che sta a Roma. Bologna, anzi, sì, tutti e due zitto, quelli che stanno a Roma. No, cazzate a parte. Bologna tanta roba. Ecco, l'unica cosa da vedere Thiago Motta. Se il Bologna veramente riesce a fare un progetto stile Atalanta e rimane Thiago Motta, riscatta Zirkzee o perlomeno prende un giocatore che allo stesso livello non penso, però simil livello, può fare tanta roba. Vedremo quello. Fiorentina ti dico 8, perché anche qua non me l'aspettavo, sempre in crescita, sono 3 anni che è in crescita, cresce anche quest'anno, quarta da sola, molto in linea, 27 gol fatti, 19 presi, 6 sconfitte sì, però 3 pareggi e 10 vittorie, la quarta, come tra l'altro dice la classifica, per vittorie in campionato, tanta roba, in crescita netta, e quindi veramente benissimo questa Fiorentina che per adesso vola verso la Champions. Poi ci sono le prime tre,
okay.
Le tre, diciamo così, un pochino si torna al classicismo italiano della Serie A, le tre che vincono sempre.
Classicismo artistico?
Artistico, no, se intendiamo arte classica, sì, perché è il classico italiano. Basta, vincono sempre, sì, quelle tre.
Basta, ma cosa dici?
E in questo caso quelle tre sono lì. Milan che è terzo, ne abbiamo parlato prima, dici, con 39 punti. Sempre. Juventus seconda con 46, 9. Inter prima con 48. E tu hai dato i voti, quindi, di già. Basta. Io ti dico Milan 7... Juventus, vabbè, no, Juventus ti dico 8 e mezzo, 9 grazie ad Allegri, perché Allegri...
Vabbè, senti, l'anno scorso volevi cacciamo grazie ad Allegri.
Io non volevo cacciare.
Ma sei veramente un fuffarolo.
Allegri 9, Allegri pure
che
10.
Fuffarolo
che sei. E Inter 9 e mezzo, perché al limite della perfezione. E che dire, velocemente... Milan, nonostante tutto, gli buttiamo schifo addosso sempre.
Ma Pioli più che al Milan.
Sì, però sta lì, è terza da sola, 39 punti, ha staccato nettamente le altre, nettamente 6 punti, però le ha staccate. Se il livello è questo, 6 punti in sto campionato valgono quanto una Champions League. E quindi bene, non può più prendere Juve-Inter, perlomeno per adesso, a meno che non ci sia uno scivolone clamoroso, però... Rimane sempre lì a meno 7, che una sconfitta di una delle due vince meno 4 un attimo. La Juventus con la squadra che c'ha, secondo me sta facendo un lavorone, perché stare a 46 punti è tanta roba. In generale 46 punti su 59 è tantissima roba. L'Inter ancora più, perché ce n'è addirittura 48, e sta facendo benissimo, perché, e soprattutto sta facendo quello che deve fare, perché ha la squadra nettamente più forte del campionato e sta dominando. 15 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta, 44 gol fatti e 9 gol subiti, prima per gol fatti, prima per gol subiti, medie clamorose.
Io do 7 al Milan, perché comunque alla fine, se andiamo a vedere anche la proiezione dei punti, se finisce il campionato 80, secondo me il Milan ha sicuramente comunque
80 punti, ci vince in campionato,
Beh, di solito sì, stanno facendo troppo bene quelle le due sopra. 9 più alla Juve, 9 più ti pare, perché comunque insomma è vero, gioca una volta a settimana, ma una rosa quest'anno non dico insomma scarsa, ridicola, però una squadra sicuramente rispetto agli anni passati normale,
sotto il livello di quella della Roma,
se la sta non credo, se la sta giocando comunque con la squadra, una delle squadre più forti d'Europa. E all'Inter do 8 e mezzo, stiamo lì insomma, l'Inter
meno della Juve.
Beh sì, se paragoniamo le due rose stanno veramente l'appaiate, a quanto c'hanno? Entrambe 46, no?
46 Juve, 48 Inter, due punti, che ballo.
L'Inter potrebbe quasi fare 100 punti alla fine dell'anno.
Mamma mia.
Però secondo me alla fine il campionato, come ha detto Allegri, si deciderà sui 90-92 punti. Ho questa sensazione, a Juventus se fa, questa, fa 90 punti con sta rosa, vale più di tutti gli scudetti che ha vinto Don Max. Quindi...
Mamma, clamoroso.
Ed è la sfida soprattutto fra i due demoni, il demone di Piacenza e il demone di Livorno. Chi vincerà? Endgame.
Ecco, e io qua ti faccio ultima domanda per chiudere proprio la puntata.
Vai.
Le tre che se ne vanno in Serie B e quelle e la zona Europa.
Allora, in Serie B se ne va Salernitana, Verona ed Empoli, quelle che ci sono adesso.
Per me anche, cioè sì, quelle che ci stanno adesso, dimmi, secondo me dimmi. Sì. Che arriva settima.
Settima, l'Atalanta.
Per me il Napoli.
Sì.
Che arriva sesta.
Napoli.
Atalanta. Che arriva quinta.
Roma.
Pure per me la Roma. Chi arriva quarta?
Fiorentina.
Fiorentina pure per me. Terza?
Milan.
Vabbè. Milan. Seconda?
Inter.
Juve.
E Juve vince. Per me vince lo scudetto.
Per me vince l'Inter.
Non ci sono possibilità.
E, per, e il Bologna mi dispiace in qualche maniera, però
no,
secondo me rallenta troppo.
Tutti i coglioni in Bologna. Stanno a casa, ma va via.
Ecco. Per, quindi per noi però sia, la, sia Lazio.
Scusa, però qua noi stiamo registrando, perdonaci.
Questo intanto c'è Luca
fuori onda, scusa,
ma registriamo, ma registriamo anche per tanto.
Vabbè, allora, io ragazzi vi saluto,
ecco,
no,
vi, vi ringraziamo,
ringraziamo, dici?
Vi ringraziamo per averci ascoltato, intanto
ma chi ringraziamo?
Radio Oltrelago come al solito, sì, che ci dà la possibilità di farci ascoltare a tutti dal mercoledì alle 18 e 19, anche se questo mercoledì la gente starà a vedere derby, vabbè, poi ve la riascoltate dopo, tanto c'è sta sul sito,
c'è
la puntata
podcast,
ecco, esatto. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Buon derby a chi se lo sta a guardare. E allora direi che da Checco
e Leo
è tutto.
Forza Roma e buon calcio.
Forza Juve e buon calcio.